Per quanto riguarda le comunicazioni, allora c'è stato fatto un prelevamento al fondo di riserva con delibera di giunta comunale numero 9 del 25 febbraio 2019, per la somma 12.800, di cui 5.800 per incarico di progettazione, collegato tra l'altro al piano interventi, 4.000 per consulenze legali, per acquisto di materiali per interventi tecnico-manutentivi. Poi, partiranno nei prossimi giorni lo sportello per carte di identità elettroniche, viste le tante richieste da parte dei cittadini. Siamo riusciti a individuare una nuova postazione nell'ufficio protocollo, con quindi un nuovo spazio per dare quindi risposte più veloci ai cittadini, con un nuovo sportello per carte di identità elettroniche. Altra cosa, situazione strada provinciale 2019, sì, nel senso che l'impresa, con l'impresa c'è stata la risoluzione del contratto. In questi giorni stanno ricostruendo la situazione, nel senso stazione, per capire quanto è rimasto da fare, e l'intenzione è quella, quanto prima, di riuscire a consegnare i lavori alla seconda impresa che era in partecipato al bando. C'è una differenza piuttosto importante a sud asta, però tratta delle la speranza che quanto prima possa esserci questo incontro tra la provincia, che venga concluso l'accordo, perché i lavori ripartono, quindi un paio di mesi possono essere conclusi. Se non ci sarà questo accordo, ovvero se l'impresa seconda arrivata nella gara a suo tempo fatta non accettasse il carico, sarebbe veramente appaltare qualche mese in più. Consiglieri, se posso invitarvi tutti quanti, il 28 marzo facciamo una consegna delle tessere elettorali del Faremo il 28 marzo presso l'auditorio una consegna, quindi anche
la testa elettorale dei diciottenni, comunque a chi per la prima volta va a votare. Questo per quanto riguarda le comunicazioni. Passiamo al primo punto. Sì, è l'incarico legale per un ricorso che abbiamo, ricorso straordinario del Capo dello Stato verso le deliberazioni del Consiglio Comunale 27 e 37 del 29-12-2018. La Scolding, è il famoso ricorso della Scolding, andiamo a difenderci anche noi. Ok, passiamo al primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente, se c'è qualche informazione, qualche intervento. Altrimenti andiamo per l'approvazione. Quindi favorevoli, contrari, astenuti, nessuno, quindi approvato l'unanimità. Dobbiamo votare che non serve. Passiamo al punto 2. Allora, articolo 3, legge regionale 31-12-2012, numero 55, esame e domanda di ampliamento del complesso produttivo in deroga al piano di interventi in via dei Santi Non, ditta Falegnameria Favaro. In questo caso trattasi di ampliamento di un fabbricato adibito a falegnameria per la produzione di carpenteria e serramenti in legno per una nuova superficie coperta di circa 69 metri quadrati. L'ampliamento di progetto riguarda la valorizzazione della facciata principale, con la realizzazione di uno spazio espositivo dei prodotti aziendali. L'ampliamento complessivo del progetto, quindi di 68,60 metri, è inferiore all'80% della superficie coperta esistente, pari a metri quadri 860, e dalla superficie massima di metri 1.500 stabilita dall'articolo 3 della legge regionale numero 55 del 2012. Quindi c'è questo permesso di costruire, queste le motivazioni. Se ci sono interventi, altrimenti passiamo alla votazione. Quindi passiamo alla votazione. Favorevoli al punto numero 2. Contrari. Astenuti. Quindi approvato all'unanimità. Quindi dobbiamo votare anche l'immediata esigibilità della delibera. Favorevoli. Contrari, astenuti, nessuno, quindi approvato all'unanimità. E passiamo al punto numero 3. adozione della variante semplificata al piano di assetto del territorio, al PAT, per l'adeguamento alla legge regionale numero 14. In questo caso passo già la parola all'architetto Cavallin, che ci illustra già questo primo punto, visto che comunque i tre punti che seguono sono comunque collegati, quindi l'adozione della variante semplificata, il piano di interventi e il regolamento edilizio. Quindi passo la parola all'architetto Cavallin, lo ringrazio per la presenza questa sera, lo ringrazio per il lavoro che in questi anni ha fatto per il Comune e continuerà a fare, e assieme a lui ringrazio l'architetto Martino Perumò e tutto l'ufficio tecnico che ha lavorato alacremente, soprattutto in questi ultimi mesi, per concludere questa operazione che è iniziata 2013, mi pare, l'incarico, quindi una cosa piuttosto lunga che si è allungata, abbiamo cercato di accorciarla quanto prima, e ringrazio per quello che hanno fatto per noi. La parola all'architetto.
È un procedimento obbligatorio previsto dalla nuova legge regionale, perché la Regione Veneto nel 2017 ha approvato la famosa, ormai famosa, legge sul contenimento del consumo di suolo. E questa norma ha l'obiettivo, in coerenza con l'obiettivo comunitario, di azzerare il consumo di suolo al 2050. Quindi non vuol dire che non si potrà consumare suolo da subito, però è una programmazione che porterà al consumo zero in prospettiva. La Regione Veneto si è data delle regole, non c'è una legge nazionale in proposito. La Regione Veneto è la seconda regione in Italia che approva questo tipo di legge e si è data degli obiettivi. Innanzitutto un obiettivo è stato quello di determinare la quantità di consumo per i prossimi anni in tutto il territorio regionale, per poi ripartirlo comune per comune. Per fare questo ha chiesto a tutti i comuni di eseguire un'analisi dello stato della pianificazione, per chi aveva già il PAT riferita al PAT, al piano degli interventi, per chi non aveva il PAT riferita al PRG. Ha chiesto che venga inviata una scheda con dei dati riferiti alla pianificazione e un elaborato che perimetra i cosiddetti ambiti di urbanizzazione consolidata, che sono quelle aree già urbanizzate, strutturate e quindi con un assetto stabile, oppure con un processo di trasformazione in atto, quindi con un piano attuativo approvato, e che vengono esentate dal mantenimento della contabilità del consumo di suolo, cioè se si trasforma un'area, anche se è un'area permeabile, perché per consumo di suolo si intende l'impermeabilizzazione del suolo, impermeabilizzazione totale o parziale, o comunque con tutti quegli interventi che riducono la possibilità che l'acqua piovana arrivi in falda. Ecco, se all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata si trasforma e si impermeabilizza, ecco che queste quantità non vengono considerate, mentre tutto quello che sta fuori di questi ambiti viene computato nel bilancio del consumo di suolo. Vi sono alcuni interventi che sono comunque esenti, come gli interventi fatti ai sensi del piano casa, oppure il SUAP, come avete appena approvato, anche se questo SUAP comportasse consumo di suolo, ecco, questo è fatto salvo. Ecco, però appunto determinare le quantità, il Comune di Resana ha approvato nel 2017 con una delibera di giunta sia il perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata, che è un elaborato che rappresenta il territorio comunale con un perimetro, è in azzurro quello che sta all'interno di questi ambiti, in bianco quello che sta all'esterno. La deliberazione comunale ha approvato quindi tabella dati e cartografia, ha spedito tutto alla Regione Veneto che, avendo ricevuto da tutti i comuni queste informazioni, ha determinato con la DGR del 2018 sia la quantità totale nel territorio regionale sia la ripartizione per comuni. Questa è stata però una prima fase. La seconda fase, per fissare le quantità e anche per verificarle, perché nella prima fase non c'è stata nessuna verifica da parte della Regione, la Regione ha accettato le tabelle dati inviate dai comuni, ha elaborato, che in sostanza ha tolto un 40% rispetto alla quantità richiesta dai comuni, come l'ha fatto le proprie elaborazioni, ha assegnato la quantità, ma senza mettere in discussione i dati forniti. A parte un gruppo di comuni che hanno esagerato nella richiesta di consumo di suolo, hanno esagerato nell'interpretazione di come elaborare questi dati, hanno chiesto una quantità due volte e mezza superiore alla media. Per questi comuni è stato fatto un provvedimento specifico, li ha bloccati e ha rinviato a successivo approfondimento la quantità. Ecco, per Resana invece, che ha inviato una quantità che era nella norma, ha attribuito una quantità di suolo che corrisponde a 20,32 ettari. Questo come prima fase. Sempre la legge regionale ha però imposto che entro 18 mesi da quando è stata assegnata la quantità di suolo consumabile, tutti i comuni adottino e approvino, anzi, una variante al piano. Se c'è il PATA è variante al PATA, per chi non ce l'ha è una variante al piano regolatore generale, che recepisca nelle proprie norme, nelle proprie cartografie, quindi con procedimento di consiglio comunale, non più di giunta, questi limiti e queste regole. Per cui questa variante al PAT è una variante anche, tra l'altro, con procedura semplificata, quindi non viene approvata dalla Regione, viene adottata in consiglio, approvata in consiglio, viene poi però inviata alla Regione, che ne prende atto e verifica i dati trasmessi. Naturalmente la Regione, considerato che nella prima fase le informazioni sulle modalità di calcolo della quantità di suolo non erano molto chiare, ha previsto che in fase di approvazione della variante si possa anche rettificare quello che si è fatto con delibera di giunta. Infatti, dopo la delibera regionale che ha dato qualche chiarimento, anzi sono state due le delibere regionali, e qualche chiarimento anche verbale, perché purtroppo non c'è stato molto di scritto, perlomeno il portale con le risposte alle domande frequenti è stato un po' morto, negli ultimi tempi è stato arricchito nella fase iniziale, ma poi non ha avuto ulteriori contributi, per cui insomma tra la fase delibera di giunta e la fase variante alcuni chiarimenti sono usciti, per cui abbiamo perfezionato i calcoli fatti nella fase iniziale. Quindi abbiamo apportato qualche modifica al perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata, che in realtà avrebbero dovuto essere una ricognizione di uno stato di fatto, quindi non una scelta di progetto, non è una cosa che il comune può pensare, io lo progetto in un modo, faccio delle scelte discrezionali, è una perimetrazione che dovrebbe fare una fotografia dello stato di fatto. Però ripeto, essendoci degli ambiti non così chiari, alcune interpretazioni fanno sì che alcune scelte insomma siano a volte valutate caso per caso. Comunque, al di là di questo, il perimetro che viene, la variante è composta da questo elaborato che ha quindi la cartografia che rappresenta il perimetro, quindi la reale degli ambiti di gestione consolidata, che diventa un elaborato nuovo, aggiuntivo del PAT, diventa la tavola 4.1, e da una relazione che contiene tutte le spiegazioni per come sono stati svolti i conteggi e le quantità, eccetera, eccetera. Insomma, non ve la illustro perché è una roba un po' anche barbosa. Alla fine cosa succede? Che quella scheda informativa inviata alla Regione nella prima fase con delibera di giunta viene corretta con dei dati aggiornati. E anche la cartografia è un po' diversa da quella adottata in giunta. Non ci sono grandi differenze, la differenza più grossa è che un'area in cui era previsto un piano attuativo che avevamo erroneamente considerato che fosse già approvato, in effetti non lo era, è stata stralciata, riportata all'esterno degli ambiti consolidati. Quindi questo ha fatto sì che quell'area, se andrà trasformata, consumerà suolo, però abbiamo chiesto una quantità maggiore di suolo consumabile con l'eventuale revisione da parte della Regione. Ecco, l'altra modifica come contenuto, al di là della spiegazione dei calcoli, eccetera, è la modifica delle norme tecniche del PAT, dove modifichiamo alcuni articoli, in particolare per inserire un nuovo elaborato grafico, e per riportare nell'articolato delle norme le informazioni riferite alle quantità di suolo e l'introduzione anche del registro del consumo di suolo che dovrà essere tenuto dal piano di interventi. L'articolo è un po' generico, volutamente generico, perché meglio scrivere un po' meno, visto che alcune incertezze ancora ci sono, piuttosto che andare a dettagliare, magari fra un po' esce un altro atto di indirizzo regionale che ci dice come dovevamo fare, allora è meglio essere prudenti piuttosto che dover cambiare il piano o trovarsi con delle previsioni contrastanti tra l'indicazione del comune e l'indicazione regionale. Per cui in sostanza è riportata la quantità e c'è scritto che l'eventuale rideterminazione da parte della regione a seguito dell'invio di questa variante non comporterà variante al PAT, ma la nuova quantità sarà direttamente efficace. Ecco, per quanto riguarda il procedimento, la variante viene adottata e verrà però pubblicata per 30 giorni, vi saranno dopo i primi 30 giorni altri 30 per presentare le osservazioni. Qualcuno potrebbe dire: no, guarda che casa mia l'hai lasciata fuori dall'ambito consolidato, invece secondo me dovrebbe stare dentro, oppure la norma non mi piace, vorrei che fosse scritta in un modo diverso, perché alla fine, al di là della spiegazione, il contenuto della variante sono modifiche alle norme tecniche elaborato degli ambiti consolidati. Ecco, è improbabile che ci siano osservazioni, però teoricamente ci potrebbero essere. Alle osservazioni, dopo i 60 giorni, si risponde nella sede del Consiglio Comunale, accogliendo o non accogliendo le osservazioni, motivando il perché, e si approva la variante. Dopo l'approvazione si invia alla Regione come adempimento e anche si invia con richiesta di revisione della quantità, perché la quantità nuova, ricalcolata, ci darebbe un po' di più di suolo consumabile nel tempo. Non molto, ma ecco. Non avrei altro da aggiungere.
Ok, grazie. Grazie per l'intervento molto preciso, tecnico. Ho visto, io in questi mesi mi sono un po' addentrato nella materia e l'ho vista piuttosto complicata. Vedo che l'ex sindaco sorride anche lui, non è semplice per noi profani del settore. Nel senso, pensavo che magari altre materie fossero più complicate, mentre questa qua ha i suoi risvolti parecchio difficili da capire. Comunque, sintetizzando, abbiamo 20 ettari di suolo consumabile, sono rimasti 5 fino al 2050, se non sbaglio.
Eh sì, sindaco, in realtà lei sta già anticipando il piano degli interventi.
Ecco,
perché adesso il patto ha confermato la quantità regionale dicendo: no, secondo me potrebbe essere di più, ne chiediamo di più, ma per il momento, finché non abbiamo la revisione regionale, applichiamo quella attribuita. Ecco, e il consumo di suolo non è determinato dalle nuove varianti al piano di intervento, è determinato dal piano di interventi vigente, cioè quello che sta al di fuori dell'ambito consolidato, anche se è una previsione urbanistica di 20 anni fa, una zona di espansione produttiva piuttosto che residenziale, ecco, quella consuma suolo, per cui anche se non avessimo la variante al PI successiva, potremmo aver calcolato quanto consuma il piano vecchio. Ecco, il piano vecchio più la variante nuova consuma circa 15, per cui ne avanziamo 5 e qualcosa. Però anche se non ci fosse stata la variante che vedremo fra poco, comunque il piano vecchio avrebbe consumato probabilmente più o meno la stessa quantità, perché la variante non ha introdotto previsioni consistenti, ovvero alcune previsioni un po' più consistenti sono state fatte prima dell'entrata in vigore con gli accordi e quindi sono fatte salve. Quindi 15 ettari, grosso modo, sono comunque gli ettari che il vecchio PRG avrebbe consumato secondo queste logiche.
Ok. C'è qualche intervento in merito? Altrimenti passiamo a votazione. Poi, consigliere Mazzarato, prego.
Sì, grazie della parola, signor Sindaco. Intanto un applauso, visto che lei ha ribadito, come l'ho sempre sostenuto io, che l'urbanistica è una materia molto complicata e purtroppo cambia continuamente le regole, per cui è difficile anche seguirla. quindi un grande applauso a Martino che è qui, che a volte si prende l'insolenza da tanti, però poi quando capiamo com'è strutturata la materia bisogna dare anche atto al lavoro che fanno i professionisti, che anche loro si trovano in mezzo tra le necessità dei cittadini e quelle del legislatore, grazie anche all'architetto Cavallini. Noi siamo d'accordo su quello che è la diminuzione dell'utilizzo del suolo, perché la cementificazione selvaggia fine a se stessa e la speculazione edilizia non è che sia ciò che può risolvere i problemi di una comunità. Però lamento e trovo alcune criticità, non sono date da lei sindaco, sa che quando devo dire qualcosa nei suoi confronti non ci penso due volte, ma trovo strano questo procedimento obbligatorio dato dalla regione sul contenimento. Poi abbiamo visto, ecco, voglio fare anche un discorso ampio senza ripetermi dopo, visto che ha detto che i tre punti sono collegati, cioè i punti che andremo a discutere, il 3, il 4 e il 5, quando si parla di dei 5 anni che un terreno non perde l'edificabilità, cioè io mi trovo a volte di fronte a dei cittadini che hanno difficoltà oggi e da qui nei prossimi 5 anni a poter edificare. Abbiamo visto, ha parlato lei all'inizio, la provinciale 19, da quanti anni poi per 100.000 problemi si è bloccata. Quindi mettiamoci anche nei panni di un cittadino che magari su quel terreno che l'ha avuto in eredità ha una fiduzione con le banche, che gli serve per garantire magari un'attività immobiliare, un'attività artigianale. Abbiamo visto con le banche che cos'è successo, quindi sempre qui nel nostro territorio a Resana. I cittadini che hanno pagato per anni l'IMU poi si trovano che cosa? Si trovano in grosse difficoltà. E quindi secondo me questa è una criticità. Io capisco che è un procedimento obbligatorio, ma non possiamo sempre accettare l'obbligatorietà, ciò che ci impone la regione. Poi magari fanno un piano casa, allora noi stiamo attenti anche al centimetro di terreno, quel piano casa si vola sopra, oppure tramite la legge regionale 11, dove alcune attività possono costruire in zona impropria fino all'80%, quindi tutto il lavoro fatto, tutti noi cittadini, con il danno che possiamo rischiare di creare a qualcuno. Poi quello che lamento onestamente è il poco tempo che ci è stato dato, cioè ci è stato presentato lunedì, capisco che non è facile, però anch'io ho una squadra con la quale mi devo relazionare e ci mancano anche i tempi per discutere. Fermo restando che il grande lavoro riconoscimento, su questi punti non daremo il nostro voto favorevole per queste motivazioni. Cioè, io sto pensando ai problemi che potremmo creare ai cittadini, io capisco che dobbiamo risolvere i problemi, però per risolvere un problema non dobbiamo creare altri.
Altri interventi? Altrimenti rispondo al consigliere Mazzarato che magari... ma i temi sono gli stessi. Allora, per quanto riguarda i tempi, abbiamo fatto questo incontro informale lunedì sera proprio per spiegare a tutti quanti cos'è questa variante, questi piani interventi. Quello era c'era possibile fare. Per quanto riguarda il discorso che facevi di 5 anni, quindi la possibilità di edificare di 5 anni, altrimenti perdi il diritto, ok. Non è che sia un obbligo dettato dalla legge regionale, è una scelta fatta dall'amministrazione precedente a questa. Quindi non abbiamo scelto noi, l'ha scelto l'amministrazione. Sì, ma però i 5 anni è stata una delle linee guida inserite dall'amministrazione precedente, quindi non possiamo dire altro. Trevisan?
Mi chiedevo se... Allora, volevo fare qualche domanda un po' per... anche. Magari per dare anche degli aiuti ai cittadini per capire un po' meglio, se di questi proprietari terrieri ci fosse qualcuno che magari ha un'ipoteca sullo stesso terreno perché magari l'ha acquistato recentemente, da sapere la banca se si può rivalere magari su una casa o su quant'altro, essendo che il terreno, se dovesse passare dopo i 5 anni, un terreno edificabile in terreno agricolo perderebbe di valore.
Beh, passo la parola a tutti Cavalli.
Sì, più che altro per chiarire se è pertinente a questo la discussione, no? È pertinente, sarà pertinente al piano che vedremo dopo, al piano degli interventi. Sì, in questo momento il PAT non ha previsioni di decadenza, no? La variante al PAT. Se vuole le rispondo già ora, anche se in realtà questa cosa la spiegherò dopo quando illustrerò il piano degli interventi.
Volete che facciamo la votazione su questo e poi proseguiamo, siete d'accordo? Se sono altri interventi, allora passiamo alla votazione della variante semplificata al piano del set territorio per adeguamento alla legge regionale numero 14. Favorevoli? Contrari? Due contrari. Astenuti? Ok, approvato quindi con due contrari. Dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità, quindi votiamo per l'immediata eseguibilità dell'adozione di questa variante. Favorevoli? Contrari? Due. Astenuti? Nessuno. Ok, passiamo al punto 4. Allora, in merito al punto 4, che è adozione piano interventi, variante numero 10, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale numero 11, allora faccio presente che i consiglieri comunali che si trovano, il comma, articolo 78 del decreto legislativo numero 267/2000 dispone che gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e dalla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astenersi non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione di parenti o affini fino al quarto grado. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui il comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudizio, le parti di strumento urbanistico che costituiscono oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Vabbè, poi altri punti. In pratica, qui chiedo ai consiglieri che si trovassero nella situazione di avere quindi interessi propri, loro parenti o affini entro il quarto grado, di eventualmente astenersi e non partecipare alla votazione. Quindi so che il consigliere Bolson non partecipa alla votazione. Quindi,
sì.
Se sono altri, non diciamo che chiarito da sera, mi pare non ci sono altri problemi. E allora, in questo caso, quindi, variante generale, quindi piano di interventi, e lascio la parola all'architetto Cavallini.
È il nuovo piano di interventi, cioè quel piano, ovvero la variante generale che va a sostituire completamente il vecchio piano regolatore generale, non esattamente tutto ovvero va a sostituire tutto il piano regolatore generale precedente, fatta eccezione per un piano attuativo del vecchio piano regolatore generale, che è il piano del centro storico, che al momento viene mantenuto valido e sarà oggetto di una revisione futura. Però tutti i documenti del vecchio PRG, che è diventato piano di interventi quando è stato approvato il PAT, vengono abrogati e sostituiti con questi nuovi documenti. Quindi si completa il piano regolatore comunale, che è composto dal PAT già approvato nel 2013, e questo che è il vero nuovo piano di interventi, che quindi costituisce il nuovo piano completo, diviso in due parti, il nuovo piano regolatore generale del comune. I lavori sono iniziati nel 2014, quando è stato approvato in consiglio il documento preliminare, il documento degli obiettivi della pianificazione, dove è stato dichiarato l'intenzione di fare il piano nuovo e quali erano gli obiettivi posti per la pianificazione comunale. Da allora c'è stata una fase intermedia in cui il Comune ha approvato nove varianti parziali, tematiche, che riguardavano opere pubbliche. E la terza fase è stata quella, dal 2015 al 2018, di progettazione del piano, anche con delle interruzioni, proprio perché la legge 14 del 2017 è intervenuta durante il percorso e ci ha fatto aggiustare un po' sia i contenuti sia la strategia nello sviluppare il piano, ma poi magari ne parlo meglio. Ora, il documento preliminare, il cosiddetto documento del sindaco, è stato illustrato al Consiglio nell'ottobre del 2014. Assieme al documento preliminare sono stati approvati, con delibera successiva, sempre di ottobre 2014, uno schema tipo di avviso pubblico, perché anche il piano degli interventi, come il piano di assetto al territorio, va redatto possibilmente coinvolgendo in maniera più estesa possibile tutti i portatori di interesse, associazioni, enti, cittadini, di modo che tutti esprimano le proprie necessità in modo da progettare un piano aderente alle esigenze della comunità. Per cui è stato approvato uno schema di avviso pubblico e delle linee guida con una modulistica, in modo che chi dovesse presentare una domanda avesse un indirizzo su come presentarla e capire anche quali erano gli estremi per avere l'accoglimento e illustrare anche le modalità di valutazione da parte del Comune. Questo avviso e le guide sono state illustrate in assemblea pubblica e poi sono arrivate le domande. Le domande sono state tutte catalogate per temi, esaminate, eccetera, e per quanto possibile inserite nel piano. Alcune domande però prevedevano degli interventi un po' più consistenti, oppure degli interventi che presentavano un rilevante interesse pubblico. Per queste richieste, ed erano 4 o 5, di queste 4 o 5, 3 sono arrivate a una definizione tale per cui è stato approvato un accordo, uno schema di accordo pubblico-privato, valutato prima dalla Giunta e poi dal Consiglio, dove i contenuti urbanistici sono stati definiti all'interno di un contratto vero e proprio, una convenzione. Di queste proposte di accordo pubblico-privato, di queste tre, due sono state poi sottoscritte, per cui i privati sono andati al notaio, si sono impegnati a realizzare l'opera e contemporaneamente a definire le modalità di assorbimento della perequazione che applicata da tempo su tanti piani, non su Resana, sul piano regolatore, su Resana indicata come opzione nel PAT, che però è diventata obbligatoria con una legge statale del 2014 che ha definito come obbligatorio l'assolvimento di un contributo straordinario. Non il contributo di costruzione, non la Bucalossi, un contributo aggiuntivo rispetto a una trasformazione urbanistico-edilizia commisurato al plusvalore generato dalla variante urbanistica. Ecco, per cui questi due accordi sottoscritti hanno anche al loro interno, già valutati da Giunta e Consiglio e allegati e vengono adottati stasera con la variante, hanno al loro interno la descrizione non solo della previsione urbanistica allegata al piano, ma anche gli adempimenti connessi all'assolvimento di questo contributo. In particolare, per questi due accordi vi è la cessione gratuita, per modo di dire, nel senso che se il contributo è una tassa, il Comune la incassa, non ha speso, però comunque insomma era un tributo dovuto al Comune. Porterà al proprio patrimonio alcune aree, quindi delle aree a parcheggio, delle aree a verde, oppure avrebbe potuto monetizzare, incassare l'importo, però sarebbe stato obbligato a vincolarlo a specifico centro di costo, così prevede la legge, per opere di urbanizzazione in loco, quindi non da altre parti. Ecco, nei due accordi fatti, in realtà il Comune acquisisce delle aree a verde e delle aree a parcheggio. Beh, allora, per quanto riguarda il piano è composto da tutta una serie di elaborati cartografici in scala 5.000, scala 2.000, quindi che coprono l'intero territorio. Non sono facilissimi da leggere perché sono documenti tecnici, anche se usando grafie e colori abbiamo provato a rendere più comprensibile e chiaro possibile, ma siccome i contenuti sono tanti e stratificati, probabilmente riuscirà leggibile per i tecnici detti lavori e per i cittadini un po' meno, però questa è la modalità di redigere i piani e quindi bisogna comunque rivolgersi a un tecnico per avere eventuali approfondimenti o comunque rivolgersi al comune. Ecco, io non vi sto a illustrare tutti gli elaborati perché riguardano tutto il territorio e vi darei, vi racconterei un po' i capisaldi del piano. Dopo se sono troppo lento magari mi fate un cenno per accelerare. Allora, innanzitutto quindi il piano è composto da elaborati cartografici e da principalmente le norme tecniche di attuazione, dalla relazione programmatica che descrive i contenuti del piano e da tutta una serie di tabelle che dimostrano il rispetto di tutti quei parametri dimensionali in termini di capacità edificatorie, di aree per servizi, eccetera, che obbligatoriamente vanno redatti per dimostrare il rispetto delle norme vigenti, sia statali che regionali. Prima abbiamo visto abbiamo avuto questa interferenza in mezzo al percorso della nuova legge sul consumo di suolo, però non è stata l'unica interferenza. È uscito anche lo schema tipo di regolamento edilizio nazionale e poi anche il testo regionale al quale i comuni si devono adeguare. Dopo il piano di interventi ci sarà il regolamento edilizio. E anche quello è un adempimento che avrebbe come scadenza novembre di quest'anno, però insomma abbiamo lavorato in modo da integrare nella variante già le definizioni standard del regolamento tipo, che sono definizioni che hanno valenza regolamentare edilizia, ma che hanno anche incidenza sui parametri dimensionali del piano. Per cui era obbligatorio, oppure è opportuno coordinare i due strumenti, regolamento e norme, affinché vi sia una definizione omogenea del volume, della superficie, eccetera, eccetera. Per cui nelle norme tecniche operative del piano sono riportate tutte le definizioni nazionali e alcune integrate nella variante per chiarire alcuni aspetti di tipo urbanistico che non erano previsti nelle definizioni tipo del regolamento edilizio. In realtà le definizioni per indicazione dello schema tipo di regolamento dovrebbero stare nel regolamento, però forse si sono accorti anche loro dopo che non è solo regolamento edilizio, buona parte di quelle definizioni hanno natura più urbanistica che edilizia, per cui noi abbiamo scelto, non credo sia un peccato mortale, di inserirle innanzitutto nelle norme tecniche operative, poi se in futuro migreranno dalla parte o dall'altra o saranno ricopiate da entrambi i documenti, insomma non vedo niente di strano. Però siccome non eravamo sicuri di completare l'iter del regolamento, intanto le abbiamo già sistemate e organizzate dentro le norme operative del piano. Ecco. Quindi questa variante adempie anche a quell'obbligo. Il piano di interventi che ha come finalità la regolamentazione degli interventi, l'assetto e l'uso del territorio in modo similare al vecchio PRG ha fatto prima di tutto una cosa, ha recepito tutti i vincoli rappresentati in maniera ordinata, tutti i vincoli, le invarianti, cioè la parte strutturale del piano del territorio che al di là delle scelte di pianificazione vige comunque. No, le fasce di rispetto stradali, quelle fluviali, le servitù idrauliche, i vincoli sulla pericolosità idraulica, tutta quella parte è aggiornata, quindi noi non dovremmo, quando guardiamo gli elaborati del piano di interventi, non dovrebbe capitarci che guardiamo in un posto e scopriamo che c'è un vincolo che non è rappresentato. Dovremmo, se abbiamo fatto un buon lavoro, aver stratificato tutta la parte strutturale del PAT, ovvero anche i vincoli nuovi che il PAT non ha rappresentato perché ormai ha qualche anno, insomma dovremmo poter certificare, guardando la cartografia, tutte le indicazioni come vincoli invarianti e fragilità già vigenti sul territorio comunale. Per quanto riguarda il tessuto iniziativo storico, cioè i centri storici, abbiamo mantenuto nei centri storici il vecchio piano particolareggiato, mentre all'esterno dei centri storici abbiamo creato una normativa in coerenza con il PAT per la tutela dei fabbricati storici, quindi fabbricati sia le ville venete, sia edifici di valore monumentale o anche edifici rurali di impianto settecentesco e ottocentesco. C'è una sua, c'è una norma, sono individuati, mappati, c'è un numeretto che fa riferimento alle categorie di valore e la normativa corrispondente. Per le aree di protezione consolidata, e cioè le aree che stanno nei centri urbani strutturate con viabilità, parcheggi eccetera, abbiamo fatto un po' di pulizia, nel senso che abbiamo ripreso tutti i vecchi piani di lottizzazione che ancora erano in cartografia del PRG rappresentati come ancora esistenti, anche se avevano tanti anni, abbiamo verificato che fossero decaduti, che fossero cedute le aree pubbliche, quindi le strade, i parcheggi eccetera, e abbiamo con la norma, c'è un articolo, uno degli ultimi articoli delle norme operative, che fa l'elenco dei piani abrogati, quindi sono abrogati, la vecchia disciplina non c'è più e si applica la disciplina del nuovo piano. Questa sembra un tecnicismo, ma in realtà è molto utile, perché un piano attuativo, se non viene abrogato, rimane valido all'infinito come indici, allineamenti, parametri, per cui guardare un piano regolatore e dover ogni volta cercare il vecchio piano di lottizzazione di 20 anni fa per vedere se, quindi una sovrapposizione di norme che a volte non sono neanche molto coerenti tra loro. Qui abbiamo cercato di fare ordine, tutto quello che era possibile considerare come consolidato, anche se non completamente costruito, abbiamo abrogato il piano attuativo, sostituito con la nuova normativa. Naturalmente siamo stati attenti a che se ci sono se fossero dei lotti non costruiti, di riprendere le capacità edificatorie che c'erano nel piano attuativo, inserendo dei lotti puntuali. Ecco, non so se questa fosse una vecchia, una lottizzazione che abbiamo abrogato ora o non fosse abrogata già precedentemente, però in sostanza abbiamo perimetrato tutti i singoli lotti, ogni lotto all'interno di una zona che ha un proprio codice, ha un numeretto, c'è un repertorio dei lotti, all'otto C numero 09, numero 10 eccetera, troveremo in questa tabellina il volume corrispondente che è copiato dal piano di lottizzazione. E naturalmente chi è proprietario del lotto o comunque proprietari delle aree che inevitabilmente sono coinvolti dalla variante, perché la variante copre l'intero territorio, sono invitati a guardarsi il piano e se ci fosse qualcosa che non torna di fare un'osservazione, perché come per il PAT, anche per il piano di interventi, dopo l'adozione ci sarà la pubblicazione per 30 giorni, nei 30 giorni successivi si possono presentare osservazioni, se anche qualche osservazione arriva dopo è prassi guardarla comunque, però quando si va in consiglio comunale con l'approvazione, se risponde alle osservazioni arrivate, se arriva dopo il consiglio, sarà una domanda per un prossimo futuro, futura variante al piano di interventi. Ecco, sugli indici, per le zone sature abbiamo eliminato l'indice, in modo da creare la stessa modalità del piano casa, quindi le possibilità edificatorie attraverso delle premialità. Ora, essendo che il piano casa vigente è in scadenza, anzi sarebbe già scaduto a dicembre del 2018, e uno dei motivi anche del tirare avanti questa variante era beccare anche l'ultima roba, no? E purtroppo ce l'hanno prorogato, per cui diciamo che il piano è fatto, però sappiamo già che nei prossimi 6-12 mesi dovrà avere un ulteriore assestamento, perché il nuovo piano casa, che è già stato valutato dalla giunta regionale, però non è poi passato in consiglio ed è stato prorogato il vecchio, il testo ce lo siamo letto, però sappiamo che il testo nasce su modo, quando va in consiglio potrebbe cambiare abbastanza, diventerebbe non più il piano casa come norma che deroga i piani regolatori comunali, ma come norma sulla rigenerazione, la riqualificazione eccetera, che diventa una norma stabile per sempre, quindi non dovrebbe avere previsioni in deroga, altrimenti se è una deroga perenne diventa una legge che ammazza il piano regolatore, per cui se diventa una norma che rimane stabile dovrà essere coordinata con la pianificazione comunale, non può il comune dire una roba, la regione di una fa un'altra, se no vuol dire sprechiamo risorse e tempo, tutti quanti ci prendiamo in giro,
No, potrebbe, è sensato per un periodo limitato per la questione crisi economica, il settore, eccetera, però se diventa stabile dovremo o loro o noi no aggiustarci, siccome loro non si aggiusteranno con noi perché faranno una norma regionale che vale per tutti, noi col piano aggiusteremo il piano sulla base del quadro normativo che ci daranno, un po' come facciamo con le zone agricole. Per le zone agricole la norma è quasi esclusivamente regionale e il comune aggiusta delle cosette, però non può dire qualcosa di diverso da quello che la legge regionale stabilisce per le zone agricole. Ecco, siccome quel disegno di legge ha già previsto che ci sarà un atto di indirizzo successivo che spiega i contenuti della legge e se lo approveranno così, prevede che i comuni entro sei mesi dall'emanazione di quell'atto di indirizzo facciano una variante di adeguamento al piano, come stiamo adeguando il PAT per la legge consumo suolo, ci sarà un obbligatorio adeguamento del PI al nuovo indirizzo sul nuovo piano casa. Sappiamo già che se il piano casa venisse approvato a giugno e facesse l'atto di indirizzo entro dicembre, entro giugno del 2020 dovremo fare una variante a questo piano. Per cui su certi aspetti abbiamo cercato di trovare delle soluzioni prudenziali in modo da poterci aggiustare quando avremo la nuova legge. Ecco, questo per fare un po' un ragionamento sugli indici. Le zone sature hanno un indice zero, perché non aveva senso mettere indici aggiuntivi, perché poi con le premialità vorremmo lavorare con le premialità più 20, più 30, più 40 in base al tipo di intervento che si fa, o analogamente al piano casa vecchio, possibilmente senza andare in deroga da confini o altre cose che creano problemi un po' in generale. Le aree non pianificate. E qui entriamo nel discorso che aveva prima sollevato il consigliere, e cioè la decadenza delle previsioni urbanistiche dopo i 5 anni, che è una decadenza obbligatoria e automatica per le aree di trasformazione, cioè per quelle aree che sono trasformabili soggette a un obbligatorio piano attuativo, cioè la zona di espansione residenziale o produttiva che adesso è campagna e che poterla edificare ha bisogno di una previa approvazione di un piano di lottizzazione, ecco, questa se entro i 5 anni non ha il piano di lottizzazione approvato decade in automatico, anche se purtroppo il proprietario ci ha pagato. E questa è una previsione della legge regionale del 2004, per cui tanti altri comuni si sono trovati con le aree decadute già da tempo. Resana ha le aree decadute, quelle che non hanno il piano approvato, dall'anno scorso, perché i 5 anni sono scaduti nel 2018, avendo il PAT approvato nel 2013. Campo San Piero ha ripianificato le aree l'anno scorso, essendo stato uno dei primi comuni del Veneto ad avere il PAT approvato, gli erano decaduti già nel 2016. Infatti ha fatto un periodo transitorio con l'IMU ridotto, proprio per tenere le aree bianche, no, con l'idea di ripianificarle. No, insomma, crea varie complicazioni sta cosa, però non è una facoltà del comune non farle decadere, piuttosto c'è la facoltà introdotta dalla nuova legge sul consumo di suolo per il privato di chiedere una proroga annuale, cioè di anno in anno, pagando fino all'1% di IMU aggiuntivo al comune. Ecco, a Resana non sono arrivate richieste di proroga, per cui dopo i 5 anni richiede, però prima che scada, per cui siccome è scaduta l'anno scorso, tutte le aree di espansione sono decadute, senza aspettare di arrivare al tema, diciamo già che tutte, salvo errori o omissioni, sono state con questa variante ripianificate. Ecco, senza chiedere nulla, nel senso che la legge prevede che il privato può chiedere, il comune può applicare fino all'1%, non c'è scritto nessuna parte che il comune possa ripianificare con zero, e anche se il privato non chiede. Tra l'altro il comune ha l'obbligo di ripianificare, non può rimanere un buco bianco nel piano che non ha una destinazione urbanistica. Nella nuova legge sul consumo di suolo c'è anche un termine, cioè il comune deve adempiere. Ecco, e in questo caso stiamo adempiendo con la variante che ripianifica, ovviamente se le aree erano già edificabili, ripropone come edificabili. Ora, avranno cambiato nome, abbiamo cambiato il perimetro di zona, perché magari se c'era un fabbricato già esistente magari l'abbiamo escluso dall'area di espansione, l'abbiamo incluso in un'area consolidata, ma sostanzialmente abbiamo previsto la ripianificazione delle aree decadute. Ecco, l'altro aspetto della decadenza l'abbiamo invece introdotto volontariamente ed è stato introdotto con le linee guida approvate nel 2014 e riguardano i lotti liberi che sono stati previsti per rispondere alle esigenze familiari non nelle aree di lotizzazione ma nelle aree esterne ai centri urbani, lungo le strade, su quegli aggregati edilizi abbastanza densi per essere riconosciuti come ambiti residenziali esterni ai centri urbani, i famosi ambiti di edificazione diffusa. È stata una scelta perché? Perché nel PAT c'è una regola che innanzitutto dice che in quelle aree lì si prevedono, allora si possono recuperare tutti i fabbricati esistenti anche a destinazione rustica, per cui se in queste aree vi sono delle abitazioni e c'è l'annesso rustico perché c'era la vecchia stalla eccetera, su queste aree perimetrate con questo colore marrone chiaro, se questo fosse l'annesso rustico ricadendo all'interno di queste aree si può riconvertire l'intero volume ad uso residenziale, ad usi compatibili. Però se volessimo costruire un nuovo fabbricato che non c'è, in queste aree il PAT dà come regola innanzitutto la non dilatazione dell'insediamento senza creare, no, ma anche l'obbligo di prevederlo per rispondere a esigenze familiari prevalentemente. E comunque con una limitazione, cioè non si possono aggiungere volumi oltre il 20% del volume esistente in quell'area lì. Che cosa vuol dire? Che se abbiamo un'area con 10.000 metri cubi, 2.000 metri cubi si possono aggiungere. E se mettiamo tre lotti da 800 metri cubi, 8.624 a dove o demo, il terzo no. Allora, siccome sono state progettate per rispondere alle familiari, abbiamo previsto la decadenza quinquennale perché che chi chiede perché gli serve. Perché altrimenti uno chiede, dice ho un bambino che ha 2 anni, mi servirà fra 20 anni, e quello che arriva dopo, che ha il figlio che ne ha 18 e si è dimenticato di fare la domanda, rimane senza il lotto, per cui è vero che decade, c'è l'IMU, eccetera, però la tendenza dovrebbe essere quella di chiedere il lotto quando ti serve e non per averlo accaparrato e tenerlo lì magari senza poi costruirlo mai. E questa è un po' la tendenza ormai della pianificazione, perché si paga l'IMU, c'è un limite di consumo suolo, cioè ci sono tutta una serie di combinazioni che fanno sì. C'è il contributo straordinario, perché se prevede un lotto di una lotizzazione di 3.000 metri cubi, dall'area agricola edificabile 3.000 metri cubi fanno un importo consistente, è tassata al 50%, per cui se uno chiede perché ha veramente l'intenzione di fare l'operazione immobiliare, non più come un tempo che si chiedeva l'area edificabile per metterla lì, ce l'ho sulla cartellina in Comò e quando mi capiterà vado in agenzia, magari riesco a vendere. Non è più così, perché tra il contributo straordinario e l'IMU alla fine uno non gli conviene, per cui questo è anche uno dei motivi per cui le richieste di espansione non arrivano più come una volta, ma non solo a Resana, in tutti i comuni, e arrivano solo dagli operatori che hanno intenzione di operare effettivamente le trasformazioni. Con l'aggiunta che la strategia che abbiamo applicato e condivisa dall'amministrazione è stata quella di, per le operazioni più consistenti, dire il contributo straordinario ci mettiamo d'accordo subito, facciamo un accordo così verifichiamo se effettivamente ha l'intenzione di fare la trasformazione, perché un lotto libero per residenze familiari è una cosa, ma se voglio fare una utilizzazione industriale oppure residenziale, che se ho un capannone con attività o il swap vado per la strada del swap, ma se devo fare una lotizzazione vuol dire che faccio un'operazione immobiliare. Ecco, se faccio un'operazione immobiliare deve essere sicura e anche sostenibile, quindi che sia sul luogo appropriato, che non consumi suolo eccessivamente e che sia realistica. E quindi nelle linee guida abbiamo scritto che quel tipo di operazioni vanno tutte trattate con l'accordo pubblico-privato, quindi con definizione del contratto straordinario subito, con polizza fiduciaria, garanzia e atto notarile per chi fa la proposta, perché tanto comunque anche quella decade dopo 5 anni, per cui o erano proposte effettivamente concrete e a breve scadenza, oppure insomma si sono fermate lì. Ecco, le aree degli accordi, giusto per, sono due. Una è questa, per una zona piccola con due lotti, dove il Comune acquisisce gratuitamente quest'area per servizi a sud e anche questa area verde pubblico che è adesso di proprietà privata. L'accordo è perimetrato con questa grafia, linea tratteggiata con l'etichetta accordo pubblico-privato numero 2, queste sono le due aree di un unico accordo. E l'altro accordo è in quest'area qui, anche questa è un'area piccola, qui ci sta una bifamiliare, una trifamiliare, un piccolo condominio, ecco, diventa edificabile quest'area qui, SACI2 numero 3, e in cambio il privato cede un'area a parcheggio e viabilità per un collegamento pedonale tra il quartiere e la strada regionale, è una porzione di questa più grande area che è prevista al parcheggio, ma il proprietario a questo pezzettino di terreno cede e per un futuro parcheggio. Naturalmente il Comune qui non ha sostenuto nessun costo e arriverà in proprietà delle aree gratuitamente. Ecco, i tempi di attuazione di cessione sono legati in questo caso alla trasformazione, però nelle convenzioni che sono sottoscritte con atto notarile e sono allegate alle delibere, ci sono tutti i dettagli degli accordi e gli adempimenti dei privati. Ecco, per le aree produttive dobbiamo dire che abbiamo dovuto fare delle previsioni di riconversione, perché il piano provinciale di Treviso ha previsto come area ampliabile esclusivamente l'area di Boscalto, anzi non ampliabile, in realtà nel PAT erano due le aree proposte non come ampliabili ma come da conservare, e però in realtà una sola, quella di Boscalto, è stata classificata come da mantenere e le altre aree produttive sono state classificate da riconvertire. Quindi in questo caso abbiamo dato la classificazione come zona D con obbligo di riconversione secondo le funzioni stabilite dal piano provinciale. Quindi diciamo che la pianificazione ha una previsione sospesa, l'eventuale riclassificazione avverrà attraverso futura variante, attraverso accordo. Nel frattempo, e però considerato che queste aree sono quasi completamente edificate, è comunque applicabile il procedimento dello sportello unico, per cui chi volesse ampliarsi lo può fare con variante, con sportello unico in variante. Ecco, non potevamo non adempiere all'obbligo posto dal piano provinciale. Abbiamo previsto la riconversione anche di alcuni annessi rustici non più funzionali alla conduzione dell'azienda agricola, sempre su richiesta dei proprietari. Il PAT ha previsto la possibilità per annessi rustici che non sono più funzionali alla conduzione dell'azienda di poterli riconvertire a uso abitativo. Sono arrivate due domande che potevano rientrare in quei requisiti e sono state quindi costruite appositamente delle schede normative per consentire la riconversione del volume esistente in residenza. Della perequazione abbiamo detto che consideriamo l'applicazione della perequazione non nel modo sperimentale applicato in tanti piani negli anni 90-2000, con scarso successo direi, e quindi con la modalità della perequazione di volumi per comparti perequativi predefiniti. No, applichiamo la perequazione in sostanza applicando una quota, la cosiddetta perequazione verticale, non quella orizzontale, applicando quindi come perequazione il contributo straordinario, cioè il 50% del preso valore della variante urbanistica è la perequazione che va al comune e quindi va alla collettività. Quindi non troverete aree cosiddette aree perequate, gestite comunque attraverso accordi pubblico-privato, per cui la perequazione viene definita in maniera concorde. Credito edilizio e compensazione. E qui bisogna aprire una parentesi anche qua. Abbiamo creato nelle norme operative i criteri per il credito edilizio. che al momento è un istituto che potrebbe avere un grande, dare grandi risultati, ma non è efficace, insomma non ha avuto un grande successo per varie ragioni che andrei troppo per le lunghe per approfondire il tema, però sintetizzando, ora, il credito edilizio è applicabile, secondo le regole delle norme operative, attraverso demolizione di fabbricati, opere incongrue, eccetera, acquisendo delle quantità che possono essere mantenute in un registro, annotate in un registro, e che possono essere sfruttate mediante atterraggio in altre aree edificabili. Ora, noi abbiamo creato le regole per la nascita dei crediti, abbiamo detto che dove possono atterrare, creando anche degli indici di atterraggio in quasi tutte le zone edificabili, in modo che se c'è un'area edificabile che ha un indice che porta 1000 metri cubi, in quest'area qui potrebbero atterrare altri 300 metri cubi, per fare un esempio. Il problema è che, siccome chi ha il credito è il soggetto A e chi ha il terreno per l'atterraggio è il soggetto B, bisogna che si mettano d'accordo, e la difficoltà è sempre questa di mettere d'accordo soggetti diversi. Ecco, la legge regionale ha previsto che il registro dei crediti diventi elettronico, mentre prima era una tabellina che annotata, era un allegato del piano, però alla fine era una tabellina. Non sappiamo bene come dovrà essere il registro elettronico, perché dovrebbe uscire lato indirizzo successivo al nuovo piano casa, per cui anche qui abbiamo creato la norma che struttura l'argomento, però se ci sarà la necessità vale la pena creare il registro eccetera, ma se non si presenta nessuno che propone un intervento che può generare il credito, consiglierei di aspettare l'atto indirizzo regionale. Per il territorio agricolo abbiamo tra gli elaborati del piano le analisi redatte dallo specialista, l'agronomo dottor Leoni, che ha fatto un'analisi sulle aree agricole in modo da ripartirle in tre sottoaree, cioè le aree agricole ad elevata frammentazione fondiaria, quelle periurbane intercluse, cioè quelle aree agricole che stanno a ridosso dei centri urbani, per le quali abbiamo creato una normativa un po' diversa in modo da evitare che ci siano stalle, capannoni o altre attività agricole troppo vicino alle aree residenziali, e le aree agricole invece integre di pregio, che sono quelle più libere da edificazione, di valore ambientale e paesaggistico, sulle quali ci sono delle regole appunto che tutelano maggiormente il paesaggio. Per gli allevamenti intensivi l'agronomo ha fatto la verifica della dimensione delle fasce di rispetto, perché anche lì le fasce di rispetto vanno determinate sulla base di una serie di regole stabilite dalla Regione Veneto con un altro indirizzo specifico. Le fasce di rispetto ci sono già, per gli allevamenti che ci sono già, non è che si progettano, per cui anche lì sono rappresentate. E quindi i fabbricati che ricadono là dentro hanno delle regole di rispetto reciproco tra l'allevamento e l'edificazione residenziale. C'è tutta la parte della rete ecologica, che magari possiamo rapidamente elencare, e derivano le norme sulla rete ecologica derivano dalle norme del PTCP. Non ci sono aree nucleo, l'area nucleo è il parco Sile, però, che è marginale al confine di Resana. I corridoi ecologici, i varchi sono rappresentati, e su questi sono delle regolette che derivano dal piano provinciale. Sul dimensionamento, giusto per finire con le quantità, nella relazione programmatica ci sono le tabelle che ci dicono quanto abbiamo consumato del volume previsto. Il PAT aveva previsto una capacità insediativa di 390.000 metri cubi, di cui 190, cioè la metà già previsti nel vecchio PRG e l'altra metà prevedibile con il PI e le future varianti del PI. In sostanza, con il piano interventi, con questa variante, noi impegniamo 201.000 metri cubi, vuol dire da 195 a 201 sono 6.000 metri cubi, quindi tra quello che abbiamo tolto e quello che abbiamo aggiunto, grosso modo, non abbiamo aggiunto capacità edificatorie consistenti. Anche per il sistema produttivo non abbiamo aggiunto aree, anzi alcune sono state riconvertite, perché da produttive, essendo dei capannoni ad uso commerciale, attività commerciale, abbiamo adeguato la destinazione allo stato di fatto, perché uno degli obiettivi del piano provinciale è quello di riconvertire le aree produttive non ampliabili in qualcosa di diverso, e cioè residenza se sono vicine a insediamenti essenziali, o commerciali se sono adeguate a tale uso. Per quanto riguarda i servizi, abbiamo verificato la presenza dello standard minimo di legge, che è ovviamente rispettato, e anzi abbiamo una quantità sovrabbondante rispetto ai minimi di legge. E chi ha voglia di andarsi a leggere queste cose, ma no, non credo sia la parte più interessante del piano. Da ultimo, il suolo e gli ettari consumati dal piano così come è confezionato, quindi con le nuove aree ma anche con quelle vecchie esterne agli ambiti di produzione consolidata, consumiamo 14,38 ettari, per cui quelli assegnati nella prima fase di applicazione sono 20,32 e rimangono per il futuro circa 6 ettari. Per quanto riguarda gli elaborati, giusto per inquadrare un po', abbiamo gli elaborati in scala 1 a 5.000 che sono elaborati di inquadramento, però tutte le previsioni del piano sono comunque rappresentate nella scala di maggior dettaglio, per cui se uno vuole vedere l'insieme si guarda gli elaborati al 5.000, però se vuole vedere il particolare di casa sua, eccetera, si guarda il 2.000, perché il 2.000 ha comunque tutto quello che c'è anche nella scala di più grande. Gli elaborati sono 10 perché abbiamo coperto l'intero territorio comunale. Per la leggenda, per capire le grafie, c'è un elaborato a parte che è un fascicoletto. No, ecco, questi sono gli ingombri delle varie tavole, questo è il consiglio dei confini comunali, e c'è un fascicoletto in modo da avere documenti, ormai si lavora con specialmente a video, ci si può guardare la leggenda e a parte si possono guardare gli elaborati. Aspetta che mi sono perso, ecco. Poi abbiamo altri due elaborati, un elaborato diviso in due parti per coprire l'intero territorio, che rappresenta le fragilità. E in sostanza abbiamo le indicazioni sull'uso, sull'edificabilità, le penalità edificatorie, quindi suoli idonei a condizione non idonei, e tutti gli ambiti delle valutazioni idrauliche, perché chi presenta un progetto, oltre che rispettare le norme urbanistiche o edilizie, deve anche rispettare delle norme idrauliche, in modo da non aggravare il rischio idraulico e non caricare la rete idrografica di acqua aggiuntiva impermeabilizzando, ci sono delle regolette che sono scritte nella valutazione idraulica, per ognuno di questi ambiti con questo codice, per chi fa il progetto, deve andare a cercarsi il numero davanti e il numero della variante, 36 è la scheda, cercherà la scheda specifica del lotto che gli dice quali sono le regolette applicabili per la parte idraulica su quel lotto lì. Ho quasi finito. Ecco, le schede normative riguardano, abbiamo già visto, gli edifici, gli annessi rustici non più funzionali, abbiamo anche il fascicolo con una scheda al momento, ma potrebbero essere altre per interventi di riqualificazione. Questa è la riconversione di un fabbricato ad uso artigianale, un piccolo laboratorio dismesso che viene convertito a residenza, e ciò è possibile in quanto è di modesta dimensione, non consuma suolo, eccetera, per cui è una previsione, la richiesta che è stata accolta. Abbiamo una scheda con una previsione di dettaglio su una unità edilizia di valore culturale, similmente al centro storico, dove abbiamo previsto una modalità di recupero di un fabbricato esistente con possibilità di ampliamento, e le schede degli accordi. L'elaborato P7 contiene la scheda normativa dei due accordi che vengono adottati insieme alla variante, che sono stati pure sottoscritti dal notaio, l'impegno c'è, però l'efficacia di quelle previsioni è condizionata al buon fine dell'adozione e approvazione della variante. Se per qualche ragione il Consiglio ritenesse di non approvare la variante perché si sono accorti che l'area a rischio idraulico, c'è una bonifica ambientale da fare, c'è insomma qualche evento che non consenta l'approvazione, anche l'accordo decade. Quindi l'efficacia condizionata alla buon fine della variante. Gli accordi sono due, Gasparin Salvo è uno, dalla Costa Rodolfo e Giovanna è l'altro, e qui c'è la scheda con l'individuazione in cartografia, gli ambiti interessati, sull'ortofoto, questo è il lotto che diventerà edificabile, questa è l'area che viene ceduta, e poi ci sono le prescrizioni sugli ambiti, sulla cessione, sulle capacità edificatorie, eccetera. Ogni accordo ha una sua scheda. Le norme tecniche bisogna leggersele, vi ho un po' raccontato i capisaldi, però insomma è tutto un articolato completamente nuovo, e poi ci sono gli elaborati della verifica del dimensionamento, l'elaborato sul consumo di suolo, che rappresenta per ogni area quali, ecco, vedete, con i colori sono le destinazioni d'uso semplificate, azzurro residenza, verde servizi, senza entrare nelle categorie. Quest'area qui con le righe a 45 gradi rossi è un'area che, essendo edificabile, consuma suolo. Quindi quello che è evidenziato con il retino rosso è stato computato nel consumo di suolo. Come vedete, viene computato come consumatore di suolo quello che sta fuori dal perimetro nero, che è il perimetro degli ambiti di valutazione consolidata. Quindi questo lotto, che è un nuovo lotto edificabile, previsto dal PI, consuma suolo. Questo ampliamento di zona C1-1 consuma suolo. Questo consuma suolo. Ecco. Da ultima, e poi basta, altrimenti andiamo fuori tempo, c'è un elaborato che è un allegato del dimensionamento e che rappresenta tutte le aree per servizi. Può essere utile per il comune vedere dove sono tutte le aree per servizi divise per tipologia, distinguendo sia le aree per servizi che sono computate ai fini del rispetto dello standard minimo di legge, ma anche quelle aree per servizi che sono di proprietà privata e che possono essere realizzate per iniziativa privata, non solo per iniziativa pubblica, e quindi quelle cosiddette aree per servizi di interesse generale, dove un privato potrebbe costruire la palestra piuttosto che la scuola privata, eccetera. Ecco, io avrei finito con l'illustrazione. Anche qui la procedura è quella del PAT: 30 giorni dopo l'adozione per la pubblicazione, 30 giorni per le osservazioni, esame delle osservazioni, risposta puntuale per ogni singola osservazione, con accoglimento o non accoglimento e approvazione, e dopo 15 giorni dal deposito dell'approvazione il piano va in vigore e rimane efficace a tempo determinato, cioè si può cambiare con varianti, ma rimane efficace per sempre.
Grazie per la precisa, puntuale esposizione. Direi una cosa, non so se queste tavole poi potranno essere ad esempio pubblicate nel sito a disposizione. Ok, bene. Magari le consulteranno solo gli esperti, penso, i tecnici, però comunque sono a disposizione, ok? Si possono consultare, verificare, quindi anche con le osservazioni che poi arriveranno, che poi andremo a valutare. Dopo questa spiegazione, se c'è qualche intervento, se, ok, c'è Mazzarato.
Sì, Sindaco, tanto grazie e complimenti, perché una spiegazione molto esaustiva denota la grande professionalità che ha, complimenti sinceri. Noi non è che siamo contrari ai 5 anni, tant'è che questo grimaldello è quello che ha permesso in zona industriale a Castelmigno un grande e importante insediamento, perché altrimenti il precedente proprietario si sarebbe trovato in mano un pugno di bosche. La nostra preoccupazione rimane per quella categoria di persone i quali magari hanno redditi un po' limitati, tutta una serie di problematiche, e dico, non si può proporre di restituire l'IMU di quello che hanno pagato, tanto poi il comune con la perequazione ne viene a casa. Era questo solamente il punto che ci rende titubanti rispetto tutto il lavoro che è stato fatto. Cioè, ribadiamo che è stato fatto un grande lavoro, lo condividiamo in toto, però non riteniamo giusto che ci siano sempre delle categorie deboli che devono sempre fare da parafulmine per quei grandi cambiamenti che sono indispensabili, perché, ripeto, noi siamo d'accordo sulla diminuzione dell'utilizzo del suolo, non alla speculazione fine a se stessa. Dico, cerchiamo un modo di tutelare quelli che sono meno fortunati, tanto poi se il terreno viene o l'edificabilità viene spostata in altre parti, il comune con la perequazione ha modo di venire a casa.
Altri? Altrimenti rispondo. Ok, consigliere Bosa.
Sì, buonasera. La ringrazio per l'esposizione complessa, ma per quanto possibile chiara. Una curiosità soltanto, in base alla possibilità di ampliare, di occupare ulteriormente il suolo e parametrato alla densità demografica, più o meno si può stabilire quale sarà la capacità demografica del paese alla fine dell'occupazione di tutto il suolo? Facendo una proporzione, non so, si arriverà al massimo a 15.000 abitanti, non so se faccio un'osservazione inopportuna o non coerente, le chiedo una curiosità in base a quelle che sono le previsioni di questo piano.
No, sì, c'è nel piano, ho visto 11.000, sono 11.200.
Sì, il tema è il dimensionamento del piano, che non è però correlato al consumo di suolo, nel senso che il consumo di suolo, la limitazione del consumo di suolo dovrebbe avere come risposta la densificazione, no, costruire dove già è costruito, possibilmente riconvertire fabbricati abbandonati e dismessi e non consumare terreno agricolo per costruire del nuovo. Rispetto agli abitanti però la risposta non viene dal consumo suolo, viene dal dimensionamento, cioè è da un calcolo che già è stato fatto nel PAT, perché le quantità edificabili non le decide il piano interventi, in prospettiva le decide il PAT. Il PAT ha fatto questo calcolo, guardando la relazione del PAT lo trova, è anche riportato nel PI, che però ha ricopiato la tabella, e dice, ha analizzato gli ultimi 20 anni, 15 anni, 10 anni, 5 anni, il trend di crescita della popolazione, e per tutti i comuni il trend in diminuzione. E ha fatto una proiezione calcolando i 10 anni successivi quanti abitanti nuovi, veri, no, sia per nati morti e per immigrati e emigrati, calcolando quindi la probabilità di abitanti futuri. Però ha fatto anche un altro calcolo, che è un po' la tecnica usata su tutti i piani, e cioè la verifica della riduzione del numero di componenti medio per famiglia. Cioè, se 30 anni fa le famiglie erano composte di 3 persone e mezzo, 20 anni fa 3, 10 anni fa 2,7, in prospettiva quindi la proiezione è che il numero medio per famiglia sia 2,5, dato già raggiunto dalle città. Adesso i numeri che ha scritto il padre non me li ricordo, ma il metodo è questo, per cui a parità di popolazione, se è ogni alloggio una famiglia è il soddisfacimento del fabbisogno, se a parità di popolazione ci saranno fra 10 anni famiglie in più, perché se si riduce il numero medio ci sarà, e si calcola quanti alloggi servono in più per la riduzione dei componenti, più le famiglie in più per gli abitanti veri presunti, è uscito che magari servivano 300 nuovi alloggi, 300 nuovi alloggi moltiplicato per 400 metri cubi d'alloggio, 3,50, no, valutando che gli alloggi possono essere case singole, case bifamiliari, casa schiera, appartamenti, quindi un'analisi rispetto alla situazione del patrimonio edilizio di Resana, è uscito un numero che diceva che nei prossimi 10 anni abbiamo bisogno di numero alloggi, non numero abitanti. Questo numero di alloggi quindi fa un fabbisogno di nuovi metri cubi, ecco il dato che abbiamo trovato nella tabella, che nel dimensionamento il PAT ha dichiarato siano necessari per rispondere al fabbisogno, cioè al rapporto una famiglia, un alloggio, ha previsto una necessità di 390.000 metri cubi, che però
il piano regolatore, al momento in cui è stato fatto il PAT, già aveva delle capacità edificatorie non sfruttate, quindi le aree di espansione o dei lotti costruibili non costruiti. Ha calcolato che metà di quei 3,90 si fossero già nel piano. Ha detto bene, quelli del piano ci sono e nessuno li tocca, e i futuri piani di interventi potranno aggiungerne altri 195.000. Però, diversamente dal vecchio piano regolatore generale, dove quando uscivano questi dati si provvedeva, anche perché un tempo c'erano moltissime richieste di aree edificabili, si provvedeva a creare le zone nuove, anche a volte senza il consenso dei proprietari, si creavano le aree edificabili, le aree per servizi, anzi, a volte quelle edificabili con il consenso dei proprietari, quelle per servizi un po' meno, e si pianificava, si disegnava il piano come se fosse corretto e fosse efficace poter disegnare d'ufficio, no, da parte del progettista tutte le nuove aree edificabili, che poi per spontanea iniziativa dei privati ciò fosse poi molto probabilmente attuato, cosa che non è stata, perché al di là della crisi economica anche 20 anni fa molte aree edificabili erano edificabili, ma perché i proprietari erano diversi, uno abitava in Australia o erano non d'accordo, molte aree rimanevano sulla carta, non venivano trasformate. Infatti a Resana 195.000 metri cubi sono di aree costruibili non costruite. Nel piano interventi non si fa più così. Il PAT ha determinato la quantità, però il piano interventi appone le edificabilità gradatamente. In teoria, nello spirito della legge regionale, il piano di interventi avrebbe dovuto inserire edificabilità per 5 anni, cioè veniva chiamato il piano del sindaco, il piano di interventi, mentre il PAT diceva nei prossimi 10 anni 300.000 metri cubi, però il PIU un po' alla volta, i primi 5. Poi non è stato così, perché in realtà, siccome il piano ormai si fa sempre più sulle richieste dei privati, perché mentre una volta tutti erano contenti di avere edificabili, adesso si mette edificabili, domani arriva la domanda, variante verde, togliere perché non vuoi pagare l'IMU, per cui si prevedono le aree se i privati le vogliono, altrimenti non si fa. Quindi capita che di quei 395.000 ne consumi pochi, in questo caso ne consumi quasi niente, perché se non sono arrivate domande per nuove aree, oppure alcune sono arrivate, le abbiamo aggiunte, però contemporaneamente ne abbiamo tolte delle altre, alla fine del bilancio ci sono circa 6.000 metri cubi in più rispetto a prima. E quei 190.000 che rimangono sono a disposizione per varianti successive a questa. Ecco, sugli abitanti poi, se si andrà a leggere la relazione, troverà anche un dato degli abitanti teorici, e quelli derivano da un altro calcolo che è anche questo tutto tecnico, cioè e quel dato lì, abitante teorico, non è il numero di abitanti che immaginiamo ci sarà, è un abitante virtuale che serve per verificare l'adozione di standard. Che vuol dire? Per verificare se il livello della qualità della vita nel comune, sullo stato di fatto, ma anche in prospettiva rispetto al pianificato, è soddisfacente, dobbiamo dimostrare che ci sono almeno 3,5 metri quadrati di aree per istruzione, cioè dei parametri minimi di legge che derivano dalla norma statale e poi regionale, e poi alla fine 30 metri quadri di abitante per la residenza ci devono essere dentro il piano. Ora, però i 30 metri quadri di abitante, teorico, non quello vero. Il teorico deriva dalla somma degli abitanti insediati più quelli aggiuntivi che ci saranno coi metri cubi costruibili, attribuendo a ogni abitante 150 metri cubi. Ecco, per cui se legge 13.000 abitanti teorici non vuol dire che abbiamo pensato che saranno veramente 13.000 piuttosto che 15.000, sono quelli teorici necessari per verificare la quantità minima di standard di legge.
Ok, altri? Altrimenti...
No, se non ricordo male, leggendo tra i vari documenti, mi sembra che il 31/12/2018 come abitanti effettivi il comune di Resana abbia 9.520 persone. Con il PAT è previsto un insediamento teorico fino a 11.300-11.280, quindi con un incremento di circa 1.800 abitanti. Questo è il numero che ricordo di aver visto.
Sì. Okay. In merito a altro, okay. In merito alla proposta del consigliere Mazzolato, restituire l'IMU a chi ha perso, cioè chi restituisce, ha finito i 5 anni, potrebbe essere anche una proposta, però insomma, secondo l'IMU sono soldi da restituire, sono soldi del sindaco, sono soldi dei cittadini, dovrei chiedere ai cittadini, restituiamo, quindi aumentiamo l'IMU da altre parti per restituirla a qualcuno, la vedo un po' un controsenso, perché da quali parti i soldi non trovarli, quindi andiamo magari a agevolare chi aveva la possibilità contro chi magari invece non ce l'ha.
No, però forse non mi sono spiegato, sindaco. Allora, quando non facciamo pagare l'IMU a uno perché perde l'edificabilità, questi metri cubi vanno da un'altra parte per tenere zero consumo suolo. Quindi noi con la perequazione successiva guadagniamo molto di più. Quindi è tutto interesse far sì che i cittadini dismettano.
Beh, e anche per non andare... Non è automatico...
Sì, no, che non sia automatico, però trovare quei giusti equilibri è chiaro... Questa è la proposta.
Direi proprio no, infatti, cioè, non è che ci sia cedo i metri da parte là, cioè non c'è un mercato dei metri. Infatti. Sì. Ok, altri interventi? Altrimenti passiamo alla votazione. No, un aspetto che l'architetto non ha sottolineato, che io ho visto nei appunti, sono parecchie varianti verdi, gente quindi che è tornata indietro, anche aree importanti, tra l'altro varianti verdi, quindi in quel caso loro hanno la possibilità eventualmente di ritornare potenzialmente fabbricabili con un'altra variante, o sbaglio?
Sì, vorrei dire che forse le domande più pressanti nelle varianti che facciamo non sono quelle come una volta di mettere aree, quelli che si lamentano di più che il comune è lento è per toglierle, questo è un po' il paradosso. Però volevo anche aggiungere rispetto al fatto della decadenza, è vero, dopo 5 anni l'area decade e uno potrebbe non avere più necessità e non chiederla più, però se non sono cambiate le condizioni normalmente quello che c'era si reitera, quindi non è che perde obbligatoriamente, potrebbe perdere se vuole, potrebbe perdere se magari non ha costruito e ci sono altri che hanno bisogno, per cui insomma il Consiglio valuterà le esigenze in competizione, però normalmente quando decadono si reiterano, si continua.
Ok, grazie.
Solo un chiarimento su questa cosa, prima era stato detto, mi pare che prima della decadenza di 5 anni si può chiedere la proroga di anno in anno, giusto?
Le lottizzazioni, sì, questo lo prevede la legge già.
E il rinnovo di anno in anno è indeterminato, cioè non c'è un tot di proroghe o rinnovi possibili oppure sono all'infinito?
E non c'è scritto, per cui teoricamente potrebbero essere, però è una norma da prendere con le pinze, perché insomma in un comune abbiamo visto, insomma l'ho visto, un privato ha chiesto, il comune ha deciso di far pagare lo 0,5%. Però è una roba insomma un po' così, e qui che abbiamo fatto, no, abbiamo reiterato, uno non paga niente, no. Adesso quel comune che si trova, che gli decadono le aree, avrà uno che ha chiesto e pagato, e agli altri cosa fa? Gli chiede anche a questi lo 0,5% oppure non gli fa pagare niente? Quindi che norma è? È una norma a tutela che uno non gli toglie l'area, perché con la legge sul consumo suolo potrebbe capitare che delle aree vanno tolte. Cioè, il comune di Padova e il comune di Verona l'anno scorso hanno fatto tutti e due, uno delibera del Consiglio e uno delibera di Giunta, e hanno detto sospendiamo tutti i piani attuativi, l'esame, perché non sappiamo quali dobbiamo togliere. Perché siccome la Regione ha tolto il 40%, e finché non fai il calcolo, sei mica sicuro che le aree che hai già nel piano vigente stiano dentro il parametro del consumo suolo. Se capita che tu nel piano hai, se avessimo trovato che delle lottizzazioni, siccome ce ne sono poche, ma se ne fossero state di più o situazioni diverse, il risultato fosse stato che il consumo suolo era 10 ettari e noi ne consumavamo 15, 5 ettari andavano tolti, a chi li togli? Allora Padova e Verona cosa hanno fatto? Hanno fatto queste delibere, hanno sospeso, dicendo avviamo un procedimento con un avviso pubblico, chiedendo a tutti quelli che hanno le aree, chi vuole partire, chi vuole, in modo da capire a chi le dobbiamo togliere. Non mi pare che avevano ancora fatto nulla, però insomma il problema
non è da poco. Bene. Altri? Altrimenti passiamo alla votazione. Allora, passiamo alla votazione, quindi adozione piano di interventi, variante numero 10, sensi dell'articolo 18 della legge regionale numero 11 del 2004, favorevoli? Contrari? 2. Astenuti? Non ha partecipato al voto il consigliere Bazzone. E passiamo al punto 5. Ah, dobbiamo votare anche per l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Contrari? 2. Astenuti? Nessuno. Quindi punto 5. Adozione del regolamento edilizio del Comune di Resana. Qui sì, se il consigliere Bozzolo vuole entrare, quindi è rientrato. Se l'architetto Martino Peruomo fa due parole, così le linee di questo regolamento, nuovo regolamento edilizio, che è datato, il precedente era datato 1991, è stato rivisto prendendo come base il regolamento nazionale proposto dall'ANCI con alcune modifiche peculiari fatte dal nostro ente in base anche all'esperienza del nostro ufficio tecnico che da anni lavora per questo. Quindi lascio la parola all'architetto Peruomo, ma da due o tre nozioni, diciamo, di novità che ci sono. Grazie.
Allora, il comune di Resana è dotato di un regolamento edilizio che è stato approvato ancora nel 91 insieme al piano regolatore. Questo regolamento è stato parzialmente modificato, però non è mai stato completamente aggiornato con la normativa che nel frattempo è uscita. Dopo di questo, allora, adesso che abbiamo adottato il piano degli interventi, ci è parso opportuno di completare il lavoro e insieme alle norme tecniche e operative del piano degli interventi, l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno anche aggiornare completamente il regolamento edilizio, recependo tra l'altro le definizioni uniformi insieme alle norme operative alle quali il regolamento edilizio fa salve e anche ha valutato le linee guida e suggerimenti operativi fatti dalla Regione Veneto nel 2018 e praticamente il nostro regolamento edilizio nuovo riprende questo atto di indirizzo regionale e su questa base abbiamo inserito le norme di regolamento del vecchio nostro regolamento edilizio, quelle che funzionavano, che hanno permesso di regolamentare bene gli interventi edilizi. E ci siamo confrontati anche con i regolamenti dei comuni confinanti, tipo il comune di Videlago, Castelfranco, Loreggia, Campo San Piero, insomma dei comuni qua intorno, in modo da renderlo più uniforme come interpretazione. Il regolamento edilizio quindi insieme integra il piano degli interventi, mentre le norme operative del piano degli interventi dicono cosa si può fare in ciascuna area sostanzialmente, il regolamento edilizio dice come si può intervenire, la qualità edilizia, i requisiti igienico-sanitari delle costruzioni, altezze, rapporti aeroilluminanti su ogni locale, così insomma, norme di sicurezza sui cantieri, norme di sicurezza sulle costruzioni, come si fanno gli accessi su strade, dove si posiziona il cancello, così. Dà quindi tutta una serie di norme operative che derivano dai regolamenti precedenti, ma anche da normative sovracomunali, tipo il codice della strada e altre norme che sono tutte raccolte all'interno del regolamento edilizio, che sono utili anche al progettista, perché in quel regolamento trova tante norme che sono consultabili e che derivano da normative non solo comunali ma anche sovracomunali. Il regolamento edilizio poteva essere direttamente approvato dal Consiglio Comunale, essendo un regolamento, però l'amministrazione, visto che ha comunque una rilevanza urbanistica, ha ritenuto di adottarlo questa sera, permettere alla cittadinanza e a chiunque di fare osservazioni. Lo manderemo anche ai vari enti, all'ARPA, all'ULS, il Consorzio di Bonifica, per eventuali suggerimenti che ci possono dare. E decorsi 30 giorni più 30 per eventuali osservazioni, torneremo insieme al piano degli interventi per l'approvazione definitiva. Nel frattempo vedremo come coordinarlo bene anche con le norme operative del piano degli interventi, in modo che al modo di al fine di semplificarle la lettura. Così, se avete bisogno di qualche altro chiarimento, sono.
Okay, grazie. Diciamo che con il regolamento edilizio e il piano di interventi vengono dati strumenti, in particolare ai tecnici, per lavorare meglio. Sia i tecnici comunali che i tecnici esterni professionisti hanno degli strumenti validi per lavorare con più serenità, più anche chiarezza sulle normative, che sono tante. Ci sono interventi, richieste, quindi c'è anche l'architetto a disposizione. Comunque sappiamo che questo regolamento sarà a disposizione per osservazioni, interventi, modifiche che potranno essere fatte, e poi andremo ad adottarlo fra 60 giorni. Allora, se non ci sono interventi, passiamo alla votazione, quindi favorevole all'approvazione, all'adozione del regolamento di edilizia del Comune di Resana. Contrari? Due contrari. Astenuti? Nessuno. Dobbiamo votare anche qua per l'immediata esibilità del nuovo regolamento. Favorevoli? Contrari? Due. Astenuti? Nessuno. Quindi approvata l'adozione del regolamento di edilizio. Ultimo punto all'ordine del giorno, presentato al consigliere Mazzarato Loris, avente ad oggetto sospensione in via cautelare dei profili discriminatori e sanzionatori delle leggi su obbligo vaccinale. Prego il consigliere, se vuole illustrarla, leggere eventualmente l'ordine del giorno.
Salutiamo.
Grazie sia all'architetto Pervo che all'architetto Cavalieri per il lavoro fatto. Probabilmente ci sarà occasione più avanti di rivederci qualche altro consiglio. Quindi, consigliere Mazzarato, prego.
Sì, intanto, sindaco, le invito prossimo anno a non fare più il consiglio il 28, perché per noi veneti è la festa del Capodanno, come farlo?
Dopo stappiamo la bottiglia, allora.
Quindi, proprio con questo, perché è la festa di ora processati, sono ancora in carcere, ecco perché qui c'è la loro bandiera, perché in democrazia europea sono vietati i referendum, cioè siamo veramente al paradosso, quindi troverei anche giusto che da un consiglio comunale partisse un messaggio verso le nostre autorità a difesa del diritto di autodeterminazione dei popoli. Fermo restando questo, intanto la ringrazio che ha portato il punto tanto discusso all'ordine del giorno. So che per il passato le avevo chiesto un confronto pubblico sul tema con l'USL, che l'USL le ha riferito che non lo vuole fare. Quello della libertà di scelta è anche un tema che era parte del programma di governo. Io le faccio presente che lei mi aveva chiesto di fare una proposta molto sintetica, io gliela posso fare a voce e consiste in due parti, la parte introduttiva fatta da me e poi la parola, visto che è venuto qui anche un medico legale, mi prende solo 5 minuti e spiega.
Però io andrei, visto che c'è un ordine del giorno presentato, io andrei a quell'ordine del giorno.
Sì, però dopo sono 720 pagine.
No, l'ordine del giorno io sì, qua di sì, una paginetta scarsa, gli allegati non leggiamo, se vuoi mettere no, l'ordine del giorno.
Se lei mi concede, faccio la presentazione, 5 minuti solamente, visto che anche su tematiche molto
simili. Ma non abbiamo la controparte, no.
Beh, ha qui un dottore, quindi non è che
Ha un dentista, quindi ha un altro settore, spesso no. Non so se
insomma, ha fatto
un dentista, però dentista.
Un medico.
Ok, a posto. Facciamo. Sì, dai, fai il tuo ordine del giorno, dai, diciamo, vai su quello, d'accordo.
Sindaco,
Sì, ho piacere, okay, 5-6. Come è stata data, come lei si è avvalso di un tecnico professionista, c'è anche qui un medico professionista che ha fatto gli stessi studi.
Allora, facciamo così, ti faccio la risposta io all'ordine del giorno senza che lo leggi, a questo punto. Se vuoi ti rispondo, già qui sai già qual è la mia opinione senza sentire il medico, a questo punto. Io ti lascio lo spazio per l'ordine del giorno, però non possiamo aggiungere altro. Perché neanche nel rispetto degli altri consiglieri, insomma.
Ascolti, qui abbiamo a che fare con un tema che ha a che fare con la salute.
Siamo nel consiglio comunale.
Esatto.
Ripeto, siamo nel consiglio comunale. Ho portato l'ordine del giorno per rispetto di quello che stai facendo e quello che hai fatto. Anche contro quello che potrebbe essere il regolamento del consiglio comunale.
Perché contro?
Perché, ripeto, non è materia di consiglio comunale.
Come no? Lo dice lei, ho visto che altri comuni l'hanno portato, hanno...
Lo dico io, prego con l'ordine del giorno.
Ma lei, devo leggere anche...
Le 700 pagine, no. No, qua andiamo via tutti. Dai, leggi l'ordine del giorno che avevi portato, la sintesi che avevi fatto l'altra volta.
Allora, se dobbiamo partire con quello che è il documento che hanno tutti i consiglieri comunali, vediamo anche cosa è emerso in questi giorni per quanto riguarda l'influenza. Hanno capito che certi tipi di vaccini non combattono quello che hanno tanto demonizzato all'inizio, se lei, signor Sindaco, si ricorda. Anzi, hanno detto che con le ultime tecniche, 4 anni fa era impensabile scoprire quello che hanno scoperto adesso. Il fascicolo allegato di Corvelva denota questo. Sono state fatte delle indagini con nuove metodologie che purtroppo non sempre vengono usate. La richiesta che ho fatto a lei, l'unico che mi ha risposto è stata l'USL, dove dice le moderne linee guida mediche che riguardano la prevenzione, la diagnosi, la prognosi e le terapie delle malattie si basano sull'esame delle prove attualmente disponibili all'interno del modello di medicina basata sull'evidenza e promuovendo le vaccinazioni. Questo è l'USL che mi sta rispondendo. Attenzione che Nature, una grande rivista, ha stabilito che il 70% delle ricerche importanti non sono riproducibili, non l'ho detto io, e queste vengono subito applicate e le seguono la medicina delle evidenze. Quindi la medicina delle evidenze che sta parlando l'USL è basata su un 70% di campionature che non sono riproducibili. Lo ricordo sempre che i vaccini sono farmaci a monitoraggio addizionale sperimentale. E abbiamo visto anche i dati della regione Puglia pubblicati in merito a questo, dove sono stati fatti delle sorveglianze attive sui danni da vaccino e sono passati da 1 per milione a 30.000 per milione. Strano però, da 1 su milione, i grandi Burioni, quindi lui dovrebbe saperlo visto che è un suo collega, 1 su milione danni gravi, la regione Puglia con la sorveglianza attiva passiamo a 30.000 per milione. Quindi i dati sono completamente diversi da quello che si vogliono far credere, da quello che voi continuate a dire.
Ma questi dati chi l'ha...
La Regione Puglia li ha pubblicati. La Regione Puglia? Sì, ho tutta la documentazione, se volete. Okay. Quindi non è che sono inventati. È proprio quello che si dice, no? Come che ha detto il consigliere la volta scorsa, che in medicina purtroppo non esiste nulla che sia efficace e sicuro al 100%, strano perché dicono che tutti i vaccini sono scientificamente testati e sono sicuri. Allora... vedete, ciò che è scientifico deve rispondere a 3 criteri, deve essere verificabile, riproducibile e prevedibile. Mi sembra che di tutto questo niente sia vero, tant'è, e lo ricordo, che era stato scientificamente provato la superiorità di una razza attraverso il manifesto della razza.
Consigliere Maserato, il Consiglio qua è chiamato a votare se favorevole o no la sospensione in via cautelare dei profili discriminatori e sanzionatori della legge sull'obbligo vaccinale. Se lei fa una sintesi, mi fa questo ordine del giorno, ok, altrimenti la sospendo e lo votiamo senza presentarlo, appunto, le do già la risposta e poi apro la discussione.
Ascolti.
No, se presenta questo, se cominciamo a divagarci su tutto.
Io sto sintetizzando, Sindaco.
Sintetizzando, ha già perso 5 minuti. Quindi
signor Sindaco, io mi sento semplicemente minuti... offeso. Se lei dice che io le faccio fare da tempo su una tematica così, io chiudo qui la mia discussione.
Va bene, ha chiuso la discussione, ok. Lei la assumo le responsabilità, me ne assumo.
Solo,
le faccio già la risposta.
Ci sono delle denunce penali
va
in
bene.
Corso.
Aspetto, okay.
Lei ha detto
okay.
Non nei suoi confronti.
Ah, boh, okay, perché a questo punto.
Io, signor Sindaco,
prego.
Ci sono delle denunce penali in corso su quello che sta succedendo. Lei ha tutti i documenti in mano, quindi con la preghiera di averli diffusi anche ai medici che sono qui presenti, che sanno determinate cose, sanno la differenza tra fake e non fake, quindi molto preparati su questo.
Io qui ho tutta una documentazione scientifica che vi ho presentato, a questo punto voi vi assumete le responsabilità tra quelli che sono i principi di precauzione che lei deve applicare in qualità di primo cittadino e garante della sicurezza e della salute dei cittadini. Le ricordo che c'è una palese violazione di tutti quelli che sono i trattati internazionali sul diritto alla tutela al fanciullo, che voi state violando. Ho visto che lei prima aveva citato i 4.000 euro che ha stanziato per l'ASCO, per la resistenza legale, quindi dove fa comodo c'è resistenza, dove non fa comodo si lascia perdere.
Un po' diversa la situazione comunque.
Eh?
Un po' diversa la situazione
comunque. Per carità, per fortuna è diversa.
Per fortuna.
Quindi io la invito a emanare un'ordinanza urgente e contingibile a tutela della salute pubblica, proprio per il rischio di contaminazione che hanno molti prodotti vaccinali, e ci sono le analisi, per fortuna ci sono, come le abbiamo sempre sostenuto, c'è la relazione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito, che è un'altra attestazione di quello che sta succedendo. Quindi la invito a far sì che nessun bambino, in modo particolare i non vaccinati, vengano esclusi, e che eventuali sanzioni amministrative previste e comminate dalle aziende sanitarie locali alle famiglie inadempienti, sempre che non vi sia sospetta incuria genitoriale, siano tutte annullate dal primo cittadino in forza dell'ordinanza urgente e contingibile stessa qui richiesta. Non mi aspetto che lei voti a favore, signor Sindaco, anche perché ha un medico che vedo che è molto preparato, che lui ha la verità in tasca, lui sa tutto, però quando si tratta di confrontarsi, l'USL si tira indietro. Qui le chiedo 5 minuti che parla un professionista, uno che ha preso la medaglia d'oro all'ordine per quello che sta facendo, nonché anche medico legale, vedo che ogni volta che c'è un confronto da fare vi nascondete.
Ok, grazie. La risposta in merito alla richiesta fatta dal consigliere Mazzorato si ribadisce quanto già detto in altre occasioni, ovvero che la materia non dovrebbe essere di competenza di questo Consiglio, ma per rispetto che il sottoscritto porta al consigliere, impegnato da tempo in questa battaglia, viene comunque è stata portata all'attenzione dell'intero Consiglio, anche se continua a ribadire il concetto che questa battaglia, se ritenuta adeguata, va fatto dove si fanno le leggi, non dove invece le leggi devono essere applicate. La sospensione in via cautelare dei profili discriminatori e sanzionatori della legge sui vaccini non può essere disposta dal sindaco di un comune, in quanto l'applicazione della sanzione è a carico azienda sanitaria. Altro aspetto è il rispetto della norma che, almeno finché è in vigore, è non solo un obbligo di legge, ma anche un dovere sociale del singolo, in questo caso dei genitori, nei confronti dei propri figli, dei figli degli altri, quindi dell'intera comunità. Se poi questo decreto vaccini verrà modificato in futuro, cosa che non è avvenuta nonostante sia cambiato il governo, saremo felici per chi ha portato avanti questa battaglia. L'importante è che venga tutelata la salute della cittadinanza e dei nostri figli in particolare. Se il pensiero di chi si oppone alla normativa in vigore, già espresso in passato anche dal consigliere Mazzorato, è che il decreto sia stato sponsorizzato dalle case farmaceutiche, ricordo che sicuramente le stesse ci guadagnano di più nel curare le persone che nel prevenire le malattie. Se invece pensiamo che i nostri governanti sono dei criminali che hanno deciso di sterminarci, dobbiamo solo pensare che li abbiamo votati noi. Questa è la risposta, sono altri interventi, altrimenti passiamo a votazione. Quindi, posso? Prego, consigliere.
Sì, se posso intervenire, abbiamo già parlato ampiamente anche i consigli scorsi e mi dispiace anche che un tema delicato come questo venga trattato in modo, come posso dire, politico prima di tutto, perché viene portato avanti con una rabbia che secondo me non fa bene al tema in sé e non fa nemmeno comprendere di cosa parliamo. Secondo me è talmente complessa la questione che dovrebbe essere affrontata a compartimenti. Il primo compartimento è se i vaccini scientificamente siano validi oppure no, e io sinceramente ritengo che una discussione di questo tipo non dovrebbe essere politicizzata e non dovrebbe essere sottoposta a un consiglio come questo, che non ha sinceramente nessuna competenza per esprimere nessun tipo di opinione. Se andiamo ad ascoltare dei ricercatori scientifici che fanno questo di mestiere è un conto, ma se noi che facciamo tutt'altro e non abbiamo nessuna competenza ci mettiamo a discutere se i vaccini sono buoni oppure no, non ne andiamo fuori, perché sarà una presa di posizione di principio che non porterà nulla, non risolverà nulla, ma sarà semplicemente propaganda.
Secondo compartimento, possiamo discutere, se vogliamo, se è giusto o meno che ci sia l'obbligo vaccinale, e questo è tutt'altro discorso, ma anche qui sarà sempre una presa di posizione di principio, perché se io sono favorevole ai vaccini dirò che l'obbligo è giusto, se io sono contrario ai vaccini dirò che l'obbligo è sbagliato, per cui sarà comunque una discussione totalmente sterile. Se infine andiamo a discutere su quello che era veramente l'ordine del giorno presentato, e cioè che l'obbligo vaccinale dia atto a profili discriminatori, secondo me siamo totalmente fuori strada, perché non c'è nessuna discriminazione dal fatto che uno debba vaccinarsi oppure no. Nel momento in cui, ma dov'è, intanto cazzo non è un lessico utilizzabile in consiglio comunale, secondo me, tanto più se si parla con rispetto di un argomento come questo. Secondo,
guardate, qui un ricercatore scientifico, non volete neanche ascoltarlo,
ma ricercatori, ma chi l'ha detto? Allora, intanto, quando dice non li volete, non so a chi si riferisca, perché io non prendo parte, a nessuno
che aveva detto. Il sindaco ha deciso che questa materia non è materia del consiglio comunale, punto. L'ha portato solamente per rispetto.
Avresti fatto un confronto pubblico, io ti ho portato qua un ricercatore, un medico, per poter fare 5 minuti di parole per spiegarti la versione.
Assolutamente no. Io, il medico, avete messo a disposizione per i consiglieri dopo. Qua adesso c'è una votazione sull'ordine del giorno. Prego, consigliere Villa.
Scusa. Sì, no, concludo e dico che mi dispiace che si continui a parlare in questo modo, per cui mi ritiro anche dalla discussione e non ne prendo più parte.
Meglio.
Consigliere Villa?
Niente, lui ha detto che vuole un confronto con dei professionisti, ma abbiamo parlato anche tempo fa che confronto non va fatto qua dentro, se vuoi confronto con i cittadini, perché qua guarda quanti cittadini vedi, pochissimi. Confronto si fa in biblioteca con tutte e due le parti, sia da un lato sia dall'altro,
con la parte politica, cioè qui la parte
ma la parte politica, Loris, come dice lui, cioè noi, allora, il sindaco specialmente ha fatto il giuramento, ha giurato davanti alla Costituzione di applicare le leggi. Quindi lui deve applicare le leggi, no, quelli fa comodo. Lui ha una famiglia, ha una bambina, si deve tutelare anche lui stesso. Nessuno vuole andare in galera, nessuno vuole fare cose contro le leggi.
Sulla sicurezza, le leggi che sono state
applicate
quando hanno fatto da
tempo. Ascolta, a fare noi qua in consiglio facciamo i consiglieri. Basta, facciamo un confronto fuori, in biblioteca, lo facciamo e si fa questo confronto, i cittadini sanno.
Che lo facciano? Io sono andato giù a Roseto degli Abruzzi, c'è stato il confronto medici con dirigenti dell'USL.
Allora, io mi sono reso conto, guardando tutto quello che sta succedendo, che siamo arrivati tipo Don Chisciotte, cioè si combatte contro i mulini al vento, perché alla fine la tua battaglia la potrai fare anche altri 20 anni. Io sono del parere che non si può vincere una battaglia del genere, fatta così, come ha detto anche lui. Perché? Perché si è messo di mezzo anche la politica. E questo non è un discorso politico, è un discorso di confronto tra gente che sa, capito? Fammi finire un attimo. Tu su Facebook hai messo un post. Un post che bisogna riflettere prima di mettere certi post. Cioè, tu in sostanza metti in dubbio la scienza. E non è così, non è così, non è così. Il discorso che ha fatto sui trapianti, cioè, ha detto delle cavolate, perché quando c'è la morte cerebrale, la persona è morta, dopo tutte ore, tutti gli altri organi vanno in deperimento, la persona è morta. Prima che tu dici certe cose, certe affermazioni, deve essere sicuro, perché su Facebook, su internet si trovano tanti.
Stiamo nell'argomento, andiamo da. Radio Italia, tenete in votazione l'ordine del giorno. Sì, è l'ultima. Prego.
Quando ho fatto un'affermazione in risposta alle ripetuti interventi che il consigliere Mazzorato ha fatto, non ho mai avuto la pretesa di conoscere le cose, tanto è vero che già quella volta dissi che non avrei più risposto a quello che veniva affermato dal consigliere Mazzorato. perché non ritengo di essere competente io, come non ritengo sia competente lui per discutere di queste cose. Oltretutto, anche il Consiglio Comunale non è il luogo adatto per discutere di queste cose, come è stato ripetutamente detto. Che il consigliere Mazzarato ci ammorbi 8 volte su 10 con questa questione di vaccini, sinceramente diventa una cosa anche abbastanza speciosa che irrita solo le persone e, come è stato anche ripetutamente detto, non fa comprendere quello che può essere anche, io lo riconosco, un problema di valutazione dei farmaci, dei vaccini. Però la valutazione va fatta nei luoghi opportuni, con le persone opportune. Io ho solo dato una risposta molto generica e non intendo più entrare nella questione perché non mi ritengo competente. Se lei si ritiene competente, mi ha presentato qui uno studio che credo non abbia capito lei come non ho capito io una parola che sia una, e di che cosa stiamo qui a parlare? Dell'aria fritta? Allora preferisco starmene a casa con la mia famiglia, non venire a parlare con lei di queste cose. La ringrazio.
Grazie. Altri passiamo alla votazione, direi allora. Quindi ordine del giorno presentato al consigliere Mazzarato Loris, finta d'oggetto, sospensione in via cautelare dei profili discriminatori e sanzionatori delle leggi su obbligo vaccinale. Quindi favorevoli? Contrari? Astenuti? Un astenuto. Basta, quindi abbiamo terminato il consiglio. Grazie ai consiglieri, ci vediamo la prossima volta. Buonanotte a tutti.